La cima al massimo al Monte Stella. Comunque, grazie dell'invito di cuore. Mi spiace non essere stato presente stamattina, ho un altro impegno istituzionale. Non è una mia caratteristica arrivare all'ultimo momento e poi purtroppo al termine della mattinata dover lasciare l'incontro, ma l'amicizia, l'affetto, la stima per questo luogo mi hanno convinto a esserci. Partiamo dalla vita quotidiana, da un gesto quasi automatico, accendere la televisione. Come spesso accade, iniziano ad affollarsi davanti a noi delle immagini, delle notizie, dei commenti esperti sui crimini efferati e sulle giuste punizioni. Che siano telegiornali, talk show o fiction, poco importa. A essere toccate, snudate, sono le nostre paure più radicate. I crimini violenti, agiti o rappresentati mediaticamente, proiettano un'ombra nel sociale e fanno riaffiorare in noi delle angosce profonde che chiedono prepotentemente di essere sedate. Le passioni e le emozioni vissute dai rei, dalle vittime e da tutti noi dopo la commissione di un delitto brutale ci rendono infatti ancora più consapevoli di abitare un mondo che appare disorientante e minaccioso e si attorcigliano intorno a una risposta punitiva ritenuta immancabilmente incapace di soddisfare un qualsivoglia criterio di giustizia. È per governare queste tensioni che gli uomini, fin dagli albori, hanno edificato i sistemi dei delitti e delle pene. Ma perché all'alba del terzo millennio queste paure ancestrali minano? Minano che cosa? Minano le nostre certezze. Delle certezze che fino a qualche lustro addietro sembravano inattaccabili. Per quali ragioni i sentimenti delle vittime dei reati e lo sdegno dell'opinione pubblica mettono sempre più frequentemente sotto scacco le scelte politiche da assumere in campo penale? È sotto gli occhi di tutti il radicale cambiamento dei toni e dei linguaggi che accompagnano negli ultimi decenni i discorsi sulla questione criminale. Detto altrimenti, il sentire collettivo viene sempre più veicolato dalla politica per affrontare e risolvere i problemi della sfera penale, fino a divenire esso stesso, il sentire collettivo, molto spesso, l'obiettivo principale delle risposte da dare. Insieme a Roberto Cornelli mi sono chiesto in un libro uscito da pochi mesi come uscire da questo circuito. La domanda non è nuova, ma le risposte continuano a essere molto difficili. Chi lavora nell'università prova però a immaginare quali siano le possibili strade alternative a quelle che dimostrano di fornire risposte potenzialmente sicure, ma che nei fatti dicono tutt'altro. In Italia la risposta più fruibile ha a che fare con l'insanabile dissidio che, a partire dai primi anni 90, vede fronteggiarsi due schieramenti e due visioni contrapposti. Da un lato le formazioni politiche populiste, che sostengono con convinzione e con successo sempre crescente, ahimè, che ogni decisione che riguarda il controllo della criminalità e le risposte di carattere penale devono essere colte tra gli sguardi incrociati dell'opinione pubblica, indipendentemente dall'opinione degli esperti. Dall'altro, il mondo della magistratura e di chi la sostiene politicamente, che si pongono quali ultimi e ormai vulnerabili baluardi dello Stato di diritto costituzionale. Ho più volte ripetuto, però, che quello che ho appena delineato rappresenta l'aspetto hollywoodiano di una questione epocale che investe con accenti e modulazioni differenti quasi tutte le democrazie tardo-moderne, non stiamo quindi parlando solo dell'Italia. E le ragioni più profonde di questo mutamento, che riporta le passioni legate al crimine, le paure, il sentire collettivo al centro della politica, vanno cercate dunque altrove, propriamente su un piano antropologico-giuridico. In breve, se è vero, come è vero, che è stata la paura reciproca di ciascuno verso ogni altro a spingere gli uomini a uscire dallo stato di guerra di tutti contro tutti, a rinunciare al proprio diritto a tutto e ad affidarsi a un soggetto terzo, lo Stato, in grado di contenere e controllare la violenza degli uomini attraverso l'affermazione di un ordine sociale condiviso e la promessa di pace e sicurezza, il riemergere prepotente delle passioni e delle emozioni individuali e collettive legate agli effetti distruttivi del crimine ha certamente a che fare oggi con l'evaporazione di questo progetto politico che ha contraddistinto la modernità. Come noto, l'asse attorno al quale ruota tutto il processo di cura della violenza è, a partire dall'epoca moderna, quello della giustizia penale e del suo potere di punire, che dissuade i cittadini dal ricorrere alla vendetta privata. A prospettare agli individui un futuro radioso di pace e di prosperità è stata la fiducia nella possibilità di contenere la violenza dell'uomo attraverso il suo ingabbiamento, inteso weberianamente come gestione razionale burocratica nelle istituzioni penali. È in gioco la perdita da parte dello Stato del monopolio legittimo della violenza. Oggi, per molti motivi che sono indagati da filosofi, sociologi, politologi e naturalmente criminologi, lo Stato, e questo è condiviso dai massimi studiosi italiani e non di questi temi, ha perso la propria centralità e le protezioni reali e simboliche che esso garantiva si stanno disperdendo, non trovando ancora un nuovo soggetto attorno al quale ricostituirsi. Ed è proprio in questi momenti di crisi che la violenza e la paura che essa suscita, contenute con sempre minore effettività dagli apparati del potere punitivo statuale, riemergono in modo virulento. Quello che intendo dire è che le inquietudini che assiedono i nostri corpi non sono, come un'autorevole parte della letteratura sull'argomento pretenderebbe, semplicemente l'esito di una manipolazione mass mediatica, che ne costituiscono semmai la base d'appoggio. Sotto questa angolatura, la paura della violenza in particolare si impone oggi come quell'esperienza affettiva, quella passione che più di altro è in grado di metterci in guardia da quanto percepiamo stia accadendo intorno a noi. E ha ormai assunto la funzione di ordinare gli avvenimenti collettivi intorno a nuclei di significato condivisi. La paura entra prepotentemente nella politica, quella vera, vale a dire nella decisione e negli atti che organizzano la vita sociale e prima ancora nelle mentalità e nelle sensibilità che competono nell'orientare quelle decisioni. Non c'è destra e non c'è sinistra che tenga. La paura si impone nei rapporti tra le istituzioni, fino a diventare, per esempio, la condizio sine qua non dell'accesso a dei finanziamenti pubblici. Se non si descrive il proprio territorio come insicuro e caratterizzato dall'allarme sociale, non si ottengono finanziamenti per riqualificare quartieri degradati, per realizzare impianti di illuminazione nei parchi e per aumentare la qualità dei servizi. La paura diventa un criterio per la protezione dei propri spazi vitali, la casa, l'automobile, riorienta i programmi sociali degli enti locali, ridisegna gli spazi pubblici, ridefinisce la vita sociale, influisce sugli stili educativi. I criminologi sono anche, talvolta soprattutto, ricercatori empirici. Una domanda legittima, semplice e ineludibile che dobbiamo porci allora la seguente: l'analisi delle tendenze della criminalità in Italia giustificano questo viraggio collettivo verso un senso di insicurezza diffuso? Per rispondere esaustivamente a questo interrogativo occorrerebbe un corso universitario. Qui possiamo solo ricordare che il nostro paese, a partire dagli anni 70, si è caratterizzato come high crime society, un'espressione di David Garland, che è il più grande criminologo del mondo, una società ad alto tasso di criminalità. In sintesi, molto in sintesi, i passaggi fondamentali che con Roberto Cornelli abbiamo individuato nella storia della criminalità registrata negli ultimi 70 anni in Italia sono fondamentalmente due. A. La svolta tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, in cui i delitti aumentano nel complesso vistosamente. In particolare, i furti quasi quadruplicano nel giro di pochi anni, e a loro volta gli omicidi, dopo un lungo periodo di diminuzione, iniziano a crescere prepotentemente. B. La tendenziale diminuzione, cosa di cui non si parla mai, di omicidi e furti negli ultimi 20 anni. Come rileva lo stesso Istat, rapporto annuale 2012, nonostante la criminalità e la sicurezza siano state nel corso degli ultimi 2 decenni una delle maggiori preoccupazioni dei cittadini, in questo arco temporale si è registrata una significativa riduzione dei reati denunciati più gravi, come l'omicidio, nonché quelli dal forte impatto mediatico, come la rapina e il furto in abitazione. Per tutti e tre questi reati la tendenza alla diminuzione è più accentuata in Italia rispetto ad altri paesi europei e, con riferimento al 2009, che è il dato disponibile più recente per un confronto internazionale, almeno a mia disposizione, i valori italiani risultano inferiori a quelli della media europea calcolata su 27 stati europei. Rispetto ai principali paesi europei, solo la Germania, loro sono sempre migliori, mostra valori costantemente inferiori all'Italia, mentre Francia e Regno Unito si posizionano un po' al di sopra. Naturalmente, se si cercano le ragioni per cui in Italia gli omicidi si contraggono o crescono, organized crime is the problem. La crescita e la diminuzione del tasso di omicidi si sono concentrati sempre nelle regioni con più alto tasso di criminalità organizzata, ma è importante ricordare che nel 2010 gli omicidi sono stati circa un terzo di quelli registrati, tutta la massa di omicidi, nel 1992, con una forte contrazione proprio di quelli di stampo mafioso. Non sono dati, come dire, e perché non ne parliamo mai, questo forse ci sono un po' di giornalisti, lo chiediamo anche a loro. La propagazione sociale della paura non dipende dunque da una sommatoria in crescita delle paure individuali e neppure sembra essere l'effetto di una crescita di violenza nelle città e probabilmente non è neanche l'esito programmato di una manipolazione politico-mediatica. Emerge invece con una rinnovata centralità del sentimento della paura come passione collettiva, intesa come uno stato affettivo diffuso che si costruisce culturalmente intorno a una certa idea di società che noi vogliamo anche oggi cercare di almeno di tamponare e come apparato significante che orienta le mentalità e le sensibilità e il modo in cui percepiamo ciò che sta intorno a noi. In questa condizione di indeterminatezza, la paura segnala l'imminenza di una crisi di sistema. Lo aveva colto bene Ernesto De Martino negli appunti preparatori del libro La fine del mondo, quando scriveva: «L'Occidente borghese vive oggi ed esprime simbolicamente il senso della propria fine. È un'apocalittica senza speranza, perché non è in grado di prefigurare in prospettiva nessun futuro diverso, nessuna palingenesi». Questo è il senso profondo che appartiene a molti di noi, questo non è il senso che appartiene a chi parla, ma una cosa è certa, noi non viviamo in una società che, pur esprimendo alti livelli, alti tassi di criminalità, sono allarmanti quanto lo erano 2 decenni fa. E allora vediamo di ricominciare da questo punto. Sempre con Roberto Cornelli, nel libro che abbiamo scritto, ci siamo occupati di vari casi specifici. Omicidi, quello della Nannina a Roma, ve lo ricordate, Maricica Ayayanu, viene ripresa da una telecamera insieme a un signore rumeno e dopo un diverbio scatta un gesto omicida. Il quartiere Antonini a Milano, il taxista che scende per raccogliere un cocker che aveva appena investito con la propria automobile e viene aggredito e ucciso. Ancora via Padova, a Milano, un ragazzo domenicano attaccato per un commento che riguardava la bellezza di una ragazza. E poi i roghi nei campi Rom, che sono forse la cosa che mi colpisce di più. Nei contesti urbani troviamo spesso nei soggetti autori di questi omicidi l'incapacità di partecipare emotivamente alle vite degli altri. Questa incapacità di partecipare alle vite degli altri aumenta quando si parla di Rom e Sinti, che affascinano e spaventano. Ma il discorso pubblico, che per decenni si è nutrito di ambivalenze, negli ultimi anni sembra aver preso un'unica direzione. Il termine Rom sembra essere diventato sinonimo di ogni nefandezza. Per le illegalità di cui sono accusati, per le condizioni di vita deprecabili di cui sono considerati responsabili e per una loro supposta natura di nomadi, incompatibile e non integrabile in una vita civile. La costruzione di un campo Rom, e lo stiamo vedendo anche in questi giorni a Milano, in un'area urbana spezza un equilibrio e rimanda immediatamente ai caratteri dello sconfinamento, in base al quale il confine di un corpo, singolare o collettivo, individuale o politico, viene valicato, insidiato e dunque trasformato e corrotto. Cito Roberto Esposito. Ciò che prima era sano, sicuro, identico a se stesso, è ora esposto a una contaminazione che rischia di devastarlo. Fine della citazione. L'esigenza di immunizzazione che deriva da queste minacce diventa oggi un perno di rotazione simbolica e materiale dei nostri sistemi sociali. L'imperativo diventa da più parti, e qui in Lombardia purtroppo lo raccogliamo troppo spesso, per molti, quello di respingere e allontanare pericoli percepiti come attacchi esterni, quali essi siano: migranti clandestini, terroristi, delinquenti sessuali, persone incivili, virus elettronici. La priorità di voler vivere una vita asettica, priva di rischi di contaminazione, si nutre dell'idea, ormai internalizzata nella coscienza sociale, che ogni conflitto possa essere governato e debba essere rimosso. Ecco l'idea di società che noi vogliamo allontanare. La sfera penale, in particolare, si presta più di altra a funzionare da deposito di queste istanze di immunizzazione, sicurizzazione, e costituisce un luogo, la panpenalizzazione, cioè far diventare ogni problema sociale un problema penale. La questione della migrazione rischia di diventare esclusivamente un problema penale e non un problema sociale. Ci sono delle costruzioni della dottrina penalistica che molte persone che sono qui conoscono bene per gli studi che fanno, che parlano addirittura di diritto penale del nemico, vale a dire la costruzione di un diritto penale costruito su un doppio registro, garantista per i cittadini e estremamente punitivo per chi non è tutelato da delle leggi o dai diritti fondamentali, ammettendosi in ragione della pericolosità proprio del tipo d'autore, cioè per quello che tu sei e non per quello che fai, l'applicazione di misure di sicurezza, spesso nella veste di pene, in una fase antecedente alla realizzazione della condotta penale rilevante. Ecco, è l'imporsi di questo sguardo a creare le premesse perché faccia breccia la possibilità dell'inverarsi di un mondo alla Minority Report. Ma, come dicevo, questo futuro non è inevitabile. Io ovviamente non ho parlato dell'Italia, sto parlando di tendenze e di modelli che si stanno riproducendo in molti paesi occidentali. E l'alternativa di fronte alla quale si è posti per rispondere a queste emergenze è secca. Se non si vuole vivere in una società insicura, allora occorre proteggersi fino in fondo da ogni rischio e chiedere alle istituzioni di fare altrettanto. Qui il paradigma securitario funziona da calamita che polarizza le decisioni pubbliche e le scelte individuali. Tutto ciò che respinge e immunizza è positivo. Tutto ciò che accoglie e apre al dialogo è negativo. Di più, il paradigma securitario induce qui ad assumere una rigida coerenza politica che proietta quel futuro che appare inevitabile. Non possiamo rassegnarci a immaginare di progettare un mondo alla Blade Runner, milioni di piccole case sovrastate da un palazzo di 400 piani, quello della polizia, che domina il paesaggio urbano. Il primo passo che pensiamo di dover compiere è introdurre concetti, pratiche, esperienze, perché diventino dei nuovi vettori per ridirigere in senso democratico le politiche pubbliche nel campo penale. Ed è qui che il percorso diventa impervio, perché ogni proposta che si distacca dal paradigma securitario risuona ormai poco familiare, alla lunga inaccettabile, bollata come buonista e inutile, quando non addirittura dannosa per l'incolumità pubblica. Eppure, quella paura che noi abbiamo analizzato come sentimento collettivo, che dà fondamento e legittimazione alle politiche securitarie, può essere vista esattamente sotto un'altra luce. Il filosofo Hans Jonas, per esempio, valorizza questo stato d'animo, attribuendogli una dimensione attiva nel generare domande. Avere paura non significa essere immobilizzati dalla paura, non significa vivere una situazione statica, semplice complemento oggetto di misure emergenziali. Noi a quello a cui stiamo pensando, da proporre come punto di partenza quasi di un progetto filosofico-politico, insieme a molte altre persone, è una paura euristica che muove a riflettere. E mi sembra, adesso non è per piaggeria, però che in Italia in questi ultimi 2 anni abbiamo finalmente iniziato a muoverci in questo senso. Ad abbandonare percorsi già tracciati e a cercare delle nuove consapevolezze. E questa paura del laico di cui parla Roberto Escobar, una paura che non vive di nemici, che non produce odio, ma resa consapevole, è l'occasione per far nascere delle speranze. In sede di conclusioni non ci resta che compiere allora una breve ricognizione delle possibili direzioni di cambiamento. Cito per l'ultima volta Roberto Cornelli perché ho pensato con lui sempre queste cose. Noi abbiamo cercato di mettere alla base di questo progetto, che non è un progetto utopico, noi non viviamo nel mondo di Heidi. Io faccio il criminologo da 30 anni, entro in carcere molto spesso, mi occupo di cose concrete, mi occupo di giustizia riparativa, mi occupo di vittime di reati concretamente, so o almeno credo di sapere quello di cui sto parlando. Non posso qui andare molto in là rispetto alla ricostruzione di questo progetto, voglio semplicemente elencare le parole che ne stanno alla base e che sono fraternità non ambigua, dono, eguale rispetto, politica e capacità.